Sia lodato Gesù Cristo. Ieri abbiamo parlato insieme della vita e della chiamata ad esistere come una chiamata a vivere per amore e di amore. Era il primo passo che abbiamo fatto insieme in questo triduo in preparazione della festa dei nostri patroni. E abbiamo detto delle cose importanti che mi piace ricordare, un po' per rispolverarle insieme, un po' perché chi ieri non c'era possa continuare oggi la riflessione che faremo insieme. Nessuno di noi esiste per sbaglio, nessuno di noi è inutile. Tutti siamo oggetto dell'amore grandissimo di Dio per ciascuno di noi. Tutti abbiamo uno scopo, tutti abbiamo una vocazione, tutti possiamo offrire qualcosa, tutti possiamo contribuire alla crescita del regno di Dio. Dio ci chiama, umiliandosi, a chiederci aiuto per farci felici. La nostra vita, il lavoro, i sacrifici, le lacrime hanno un valore immenso, perché nessuno di noi è dimenticato da Dio, che ci ama così tanto da progettare, abbiamo detto ieri, piani di bellezza e di santità per ognuno di noi, piani di gioia e di realizzazione piena per ciascuno dei suoi figli, che lui ama come se fossimo unici. Dio adorna la mia vita di bellezza e di felicità. E anche quando permette o dispone fatica, impegno, sudore, croce, lacrime, lo fa cercando di farmi capire che il bello e il buono risulta da una visione d'insieme della vita, da uno sguardo generale e non dai singoli momenti che viviamo. Pensiamo, cari fratelli e care sorelle, insieme a un bellissimo tappeto, tessuto a mano in un telaio sardo, uno di quei meravigliosi capolavori che le nostre donne di una volta sapevano realizzare con maestria, coordinando e abbinando colori e disegni di rara bellezza. Se lo guardassimo al rovescio, quel tappeto, vedremo soltanto dei nodi, dei fili aggiunti, lavorati in un modo incomprensibile. Perché, cari fratelli e care sorelle, il disegno, il capolavoro, risulta al dritto. Così è per la nostra vita. E comunque fatica far progredire, come nella tessitura del tappeto, piano piano l'ordito, far passare la spola, che piano piano si consuma, spingere il telaio, pressare il lavoro, perché tutto sia ben ordinato. Ma il capolavoro sarà finito solo alla fine. Oppure possiamo pensare a un prezioso ricamo, magari al ricamo di uno dei nostri bellissimi paramenti, per esempio questo che ho oggi, che è ricamato in oro e setta. Ci estasiamo a guardarli, meravigliati delle capacità della ricamatrice. Ma abbiamo mai pensato che quei fili di seta e d'oro che sono stati scelti per formare il disegno sono stati in un modo o nell'altro crocifissi con l'ago alla stoffa, fermati e lavorati con punture precise di ago che li inchiodano alla precisione del disegno che è stato scelto? O alle pietre che arricchiscono questi lavori? Abbiamo mai pensato che vengono trapassate e cucite alla stoffa? Per questo vi dicevo ieri, difficile per noi cattolici è sinonimo di prezioso. Quello che è più difficile che il Signore ci chiede è quello che di più prezioso possiamo offrirgli dalla nostra vita. Bene, questa vita, la nostra vita, che è voluta da Dio che ci ama, che ci ha tratti dal nulla. Abbiamo mai pensato questo? Prima di essere concepiti, noi non c'eravamo, non esistevamo. era il nulla, mentre adesso ci siamo. Questo Dio che ci vuole felici, questo Dio che ha un progetto da realizzare sulla nostra vita, questo Dio che aveva già fatto tutto questo, tanto da rendere la nostra vita già bellissima di suo e sufficientemente meravigliosa, non è stato contento di questo. Come sempre Dio si supera, diceva il mio parroco, ve l'ho detto altre volte, Dio è onnipotente perché sa fare bene le cose difficili. Dio ha voluto che noi ricevessimo da Lui, oltre che il dono e la chiamata alla vita e all'amore, anche altri doni di bellezza incalcolabile. Dio ci ha voluti partecipi della sua vita divina, quella che noi chiamiamo la vita soprannaturale, oppure la vita di grazia. E in questa vita ha inserito un dono meraviglioso, che è argomento della nostra riflessione di oggi. Il primo argomento, la fede. L'abbiamo ricevuta in dono nel battesimo. E la fede che cos'è? È solo la capacità che hanno i nostri cuori e le nostre anime di fidarsi di Dio, di appoggiarsi a Dio, di contare su di Dio, che è fedele, che ci ama, che non si dimentica di noi. Un Dio con il quale dobbiamo stringere un rapporto fortissimo di comunione. La fede viene posta come un piccolo seme nel nostro cuore il giorno del battesimo. Si chiama virtù teologale, viene da Dio, è un suo regalo. E noi abbiamo il dovere strettissimo di curarla e farla crescere. Come quando riceviamo un incarico, una piantina, molte volte lo fanno le signore, no? Con le vicine di casa. Tieni le chiavi, annaffiami i fiori perché non secchino. Facciamo di tutto non solo perché la piantina non appassisca, ma addirittura perché cresca e si sviluppi. E la padrona di casa, tornando, si accontenta del nostro impegno. Così dovremmo fare con la fede, che è un dono di Dio, che Dio mi dà gratuitamente e che chiede però l'impegno di ciascuno, l'impegno mio personale, che l'ho avuta perché possa svilupparsi. Però qui c'è il nodo della questione. Purtroppo, lo dobbiamo ammettere placidamente, non è sempre così. Non sempre i doni di Dio vengono accolti con gratitudine, e non sempre questo dono grandissimo della fede l'abbiamo curato, l'abbiamo fatto crescere, l'abbiamo fatto maturare. Il nostro cuore, la nostra anima è attratta da tante cose che si affollano su di noi e che ci tolgono la capacità di respiro tante volte. Abbiamo tante cose da fare e l'impegno perché la nostra fede cresca e maturi nella libertà è la prima cosa che salta. Già altre volte, raccontandovi la predica di un padre a Međugorje, vi ho raccontato che cosa ci aveva detto. Ci aveva detto in una predica che conservo nella traduzione italiana, ci aveva detto: Dio dice, io vorrei essere tanto il tuo telefonino. La realtà che è sempre a portata di mano, che consulti appena ti alzi, che non fai altro che controllare durante il giorno l'ultima cosa alla quale pensi prima di andare a letto. Oggi, con pazienza, noi dobbiamo riflettere sulla nostra vita cristiana. Dobbiamo pensare che abbiamo ricevuto dei doni e che non possiamo sprecarli. Ci diceva proprio il Vangelo di ieri: non gettate le cose sante ai porci. Visitando gli ammalati stamattina ho confessato una signora e così, un po' parlando, un po' dicendo le cose che erano da dire in confessione, questa signora mi ha detto: guardi Don Chicco, pazienza poca poca, carità così così, ma per fortuna fede molta. La fede è tutta la mia vita. E come sempre, quando visito gli ammalati, sono io che, anziché portare conforto, lo ricevo. Anziché portare esempio, lo ricevo. Potremmo noi dire oggi questo: curo la mia fede, vivo di fede, come una persona che ha letto da tanti anni può dirmi in confessione. Siamo presi dal lavoro di ogni giorno, che è stancante e opprimente. Abbiamo tanti problemi, tante situazioni da affrontare ogni giorno. Abbiamo delle situazioni economiche che ci attraggono e ci interessano. Abbiamo il tempo per curare tutti i nostri interessi. Attenzione, perché qui mi sono dato da fare i bot, i CCT, e questi li conoscete, io no, ma voi sì. E poi ci sono anche i CTZ, li conoscevate? No, hai visto? Certificati del tesoro, zero coupon, così imparate. Abbiamo il tempo per curare tutte queste cose. Non parliamo poi della salute fisica, il corpo, le analisi, tenere sotto controllo quelle che sono le nostre infermità, fossero anche leggere. E poi non parliamo, perché questa non è la sede adatta, della conservazione della giovinezza, creme, cure e operazioni chirurgiche per restare giovani, anche quando il calendario ci dice che non è così. E poi abbiamo da curare i rapporti con gli altri, le relazioni affettive, tante volte molto instabili e mutevoli, proprio perché siamo lontani dalla fede. Sentivo questi giorni scorsi una di queste notti al televisore, sentivo senza rendermi conto effettivamente di cosa stava succedendo. C'era una che diceva un'altra: ma come, un solo marito? No, io mi stanco presto, al massimo dura 2 o 3 anni, poi cambio. I figli, giustamente, la scuola, lo sport che è diventato una vera e propria religione, col suo breviario che è il Corriere dello Sport, il tempio che è lo stadio, il tabernacolo che è la TV, più grande è meglio è, così sembriamo direttamente nel campo sportivo, i predicatori assolutamente geniali che sono i vari giornalisti di turno, e poi ovviamente gli dei o semidei che sono i calciatori vari che voi conoscete meglio di me. Bene, certamente un po' per sorridere su argomenti importanti, come dicevano gli antichi latini: castigat ridendo mores, sorridendo punisce i comportamenti cattivi. Oppure come dice Orazio, autore latino: ridentem dicere verum quod vetat. Chi impedisce a uno che sorride di dire la verità? Quella verità che non puoi dire direttamente, certe volte la puoi far passare con il sorriso. In questo quadro complessivo, che più o meno possiamo tutti condividere, la fede a che punto sta? E ve lo dico io, parlando anzitutto di me, che sono sacerdote. Poi se volete potete condividere. La fede sta sempre all'ultimo posto. Perché noi uomini abbiamo con Dio questa finezza. Dio ci ama in un modo unico. E noi rispondiamo conservandogli un posto nel nostro cuore, certo. L'ultimo. Gli angolini che avanzano nella nostra giornata, nelle nostre energie, nella nostra vita e soprattutto nel nostro amore. Vivere la fede e vivere di fede significa conservare e dare a questo rapporto con Dio il posto che questo rapporto merita. Dio vuole nella mia vita il primo posto e non si accontenta dei rifiuti, dei resti. Questo rapporto con Dio è buono che lo diciamo e che lo pensiamo. Per questo volevo ricordarvi che le nostre riflessioni insieme in questi giorni vengono poi caricate sul sito della parrocchia, dove le potete riascoltare. Questo rapporto personale con Dio ci fa più uomini, non meno uomini. Ci fa più donne, non meno donne. La persona credente, fedele, devota, buona, quella persona che noi definiamo come un buon cristiano, per definizione è meglio di tutto quello che il mondo ci porta a casa, di tutto quello che il mondo promuove, giustifica e pubblicizza. È meglio del volgare, del violento, dell'immorale, del falso, del pettegolo, dell'egoista, del traditore, dell'empio, del malvagio, dell'ingrato, del superficiale, dell'avaro, del bugiardo, del vendicativo, dell'impuro, dell'incorrispondente. Sapete, potevo continuare. Vivere di fede significa che ci deve attirare la santità. La santità è bella, è la proposta del Signore per noi. È il progetto che, amandoci, Gesù ci presenta per la nostra vita. Come dice Gesù, abbiamo sentito nei giorni scorsi, nel Vangelo feriale, dovete essere perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Ma qui, dopo aver parlato della fede, c'è brevemente la seconda parte della nostra riflessione, la testimonianza. E uno potrebbe dire, se io non ho una fede grande, una fede forte, non posso darmi alla testimonianza. Sbagliato. Perché San Giovanni Paolo II, nella Redentoris Missio, ci ha insegnato un'altra cosa. Che la fede, la nostra fede personale, si rafforza donandola. Hai capito bene? Se tu dai dei tuoi soldi, i tuoi soldi diminuiscono. Se dai del tuo tempo, ne hai meno a disposizione. Se tu hai delle capacità e le impieghi, avrai meno capacità di indirizzare da un'altra parte. Per la fede non è così. Quando tu dai la fede, la testimoni, la tua fede cresce. E noi tutti abbiamo da riflettere su questa realtà. La mia fede forse è piccola, la mia fede forse è debole, perché io non testimonio abbastanza. Pensiamo certamente che dobbiamo formare la fede, crescere nella fede, essere preparati nella fede, saper parlare, saper porgere, e invece il Signore ci insegna che anzitutto dobbiamo essere capaci e convinti della testimonianza che dobbiamo dare ai nostri fratelli. Dobbiamo avere per questo un po' di coraggio. Il mondo di oggi non ha una persecuzione diretta contro il cristianesimo, ce l'ha indiretta. È la persecuzione della risatina o della presa in giro, dell'emarginazione o del ritenere un pochettino cretino chi vuole seguire Gesù. Ma noi dobbiamo avere il coraggio, pur rispettando quello che gli altri pensano, di saper dire sempre la parola opportuna e giusta nel modo e nel momento in cui il Signore ce lo chiede. Crescere nell'attaccamento a Gesù significa fare quello che hanno fatto gli apostoli, che hanno fatto anche i nostri patroni. Ve lo ricordate anche voi? Prima della Pentecoste erano nel cenacolo, rinchiusi per paura dei giudei. Avevano paura di fare la fine di Gesù. Erano spaventati quando vedevano Gesù risorto e pensavano che fosse un fantasma. Ma poi, quando è venuto lo Spirito Santo, con quella stessa fede piccola, con quella stessa fede che vacillava, sono usciti. Hanno cominciato a predicare e hanno dato, secondo il pensiero di Gesù, alla Chiesa quella caratteristica che noi conosciamo bene: la Chiesa è apostolica. tutte le volte che pensando alla tua fede tu dirai: mamma mia, a che punto sono arrivato? O se preferite, anche per sorridere, lo possiamo dire in sardo, Geseo beni vigau. Tutte le volte che pensando alla tua fede dirai così, ricordati, caro fratello, cara sorella, che è anche la soluzione. E la soluzione a questa fede così piccola, così vacillante, è la testimonianza. Testimonia quello che vivi con Gesù quando preghi, quando ricevi i sacramenti, quando vai in chiesa per l'adorazione. Testimonia quello che Gesù chiede alla tua vita. Testimonia quello che Gesù ti mette nel cuore tutte le volte che stai con Lui. Testimonia questo desiderio che hai di crescere nella conoscenza e nella comunione con Gesù. Testimonia quello che passa nel tuo cuore quando leggi il Vangelo o quando reciti il Rosario. Testimonia che sei diverso mano a mano che passa il tempo e vivi vicino a Gesù. Testimonia che ti senti preso per mano, non abbandonato, ma curato con un amore indicibile che ti chiede di rispondere. Parlando dell'Eucarestia, Gesù arrivò a vedere i discepoli che andavano via. Ci racconta San Giovanni al capitolo 6, versetto 67, che a un certo punto Gesù si è girato e ha parlato con gli apostoli, andati via i discepoli. E ha detto così: volete andare via anche voi? Le famiglie divise, Gesù dice: volete andare via anche voi? L'immoralità galoppante, Gesù ci dice: volete andare via anche voi? Le convivenze, i matrimoni civili, i divorzi, i bambini che come paschi postali vengono divisi tra i genitori, una settimana qui, una settimana lì, Gesù ci dice: volete andare via anche voi? Gli aborti, tenetevi bene, 50 milioni di aborti dal 1978 a oggi in Italia, 56 milioni di aborti ogni anno nel mondo. Gesù dice: volete andare via anche voi? Il lavoro, il problema della tossicodipendenza, l'alcol, i disordini e la violenza che registriamo quotidianamente all'interno della nostra società, Gesù dice: volete andarvene anche voi? La nostra risposta la diamo volentieri stasera a Gesù, dopo aver riflettuto sulla fede e la testimonianza. Deve essere come quella di San Pietro, che a questa domanda di Gesù: volete andarvene anche voi? Ha risposto: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Figlio di Dio. La fede regga la nostra vita e la testimonianza orienti il nostro impegno cristiano. Chiediamo a San Pietro e San Paolo il coraggio della testimonianza e alla Madonna Santissima che ci aiuti a crescere e testimoniare la nostra fede. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.